Benvenuti, sono Veronica Tinnirello e questo è Il Rubino, una trasmissione dedicata alla nuova poesia italiana. Oggi parleremo di e con Francesca Serragnoli, dei suoi due libri Il fianco dove appoggiare un figlio e Il Rubino del martedì, entrambi editi da Raffaelli Editore. E ascolteremo i brani musicali scelti da Francesca. Di Kate Jarrett, un breve estratto da Concerto a Colonia, parte prima, e di Lucio Dalla, Chissà se lo sai. Come già anticipato, oggi incontriamo Francesca Serragnoli, nata a Bologna nel 1972. Ha lavorato presso il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Suoi testi sono apparsi in numerose antologie, tra cui Nuovissima Poesia Italiana, edita da Mondadori nel 2004. Ha pubblicato le raccolte Il fianco dove appoggiare un figlio e Il rubino del martedì con Raffaelli Editore. Collabora con la rivista Clandestino.
L'occhio ti avrebbe perso un giorno di marzo, sciolto il collare nel vento, nell'onda, come si perdono i transatlantici, e si rimane con le funi nelle mani, con quei cartelli con il nome, agli arrivi, in casa, sulla porta, come se volessi portarti ancora, fra i tavoli e le sedie, la TV, il letto, un viaggio stretto, con vuoti d'aria, la voce aggrappata a un cornicione, strappata. Un cadere nel tempo ti volta. Un bacio breve stappa il primo ridere. Divento uno spumante da quattro soldi. Una canzonetta alla radio, un balletto. Brucio il libretto di poesie, le pagine, per guardarti il volto illuminarsi. E quella fiamma arresa, scesa sulle ginocchia, ricomincia a toccare l'andare a capo dei lineamenti. Però non so ancora cosa si inventa, cosa si fa per far ridere i bambini.
Ciao Francesca, benvenuta.
Ciao.
Il fianco dove appoggiare un figlio, tuo primo libro edito nel 2011, si compone di una parte apparsa nel 2003 sulla collana Poeti di Clandestino e di testi aggiunti successivamente. Marco Antonellini, nella sua prefazione alla raccolta, afferma che questa scelta è la testimonianza di un'opera che continua nel tempo e che non vuole e non può conoscere pause. Tutto il libro risulta infatti compatto, omogeneo. Qual è stato il percorso nel tempo di questo lavoro?
Dunque, è stato un percorso per me lungo e pieno di dubbi. Su che cosa? Sul mio valore. Cioè, pieno di domande sul senso di quello che stavo facendo. Se posso permettermi di citare il Vangelo, se c'è scritto nel Vangelo che risponderemo di ogni parola pronunciata dalla nostra bocca, in poesia questo credo che non cambi, anzi venga dilatato. Per il primo libro, ad esempio, andai a cercare una sorta di benedizione dal poeta Mario Luzzi, con grande gioia, diciamo così, per averlo potuto incontrare, conoscere, e cercavo appunto da lui che cosa? Una conferma per andare avanti. E lui cosa mi disse in questa occasione? Tu puoi vedere la realtà diversamente da come la vedi, puoi sentire la realtà diversamente da come la senti. Io non potrò mai dirti di smettere di scrivere, perché lo scrivere è questo: sei tu davanti alle cose che ti accadono. Che tu le scriva o che tu non le scriva, rimane sempre, non so come dire, il tuo io, il tuo essere, il tuo esistere. E quindi questo, tra l'altro, mi tranquillizzò molto. Una piccola approvazione sui testi ebbi anche quella, e quindi continuai e riuscii con fatica. Ah, poi mi disse anche un'altra cosa, ecco, quando è che un libro è finito? Parole di Mario Luzzi: quando tutte le foglie sono cadute. Ha detto bene, adesso è chiaro, molto, molto più chiaro. Devo dire, la stessa indecisione di allora rimane anche oggi. Cioè non è cambiato di una virgola, perché scrivere non te lo ordina nessuno, non è obbligatorio, non è una missione, uno può farlo e non farlo. E quindi c'è tutto il dramma di scegliere se creare qualche cosa o non crearlo. e tutta la cioè fra creare qualcosa e non crearlo c'è un abisso. C'è chi, quando è contento, lava anche tutti i piatti e ci sta tutta la sera, girato di schiena, sul lavello, perché un sorso di felicità muove tutto il corpo e ognuno balla come sa. La gioia è un ospite che accende il ridere come si accende un cerino nella notte. Anche gli astronauti si voltano.
Ti ho guardato e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se mi guardi ancora e non li muovi, diventan belli. Anche i miei. E si capisce da come ridi che fai finta che non capisci, non vuoi guai. Ma ti giuro che per quella bocca che se ti guardo diventa rossa, morirei. Ma chissà se lo sa. Ma chissà se lo sa. Forse tu non lo sai. No, tu non lo sai. Così parliamo delle distanze e del cielo e di dove andrà a dormire la luna quando esce il sole. Chissà com'era la terra prima che ci fosse l'amore, sotto quale stella, tra mille anni, se ci sarà una stella, ci si potrà abbracciare. Poi la notte col suo silenzio regolare, quel silenzio che a volte sembra l'amore, mi dà il coraggio di parlare e di dirti tranquillamente, di dirti finalmente che ti amo e che di amarti non smetterò mai, così adesso lo sai. Così adesso lo sa. Così adesso lo sa.
Questa era Chissà se lo sai di Lucio Dalla, una canzone inclusa nell'album Bugie del 1986. Sylvia Plath, una delle icone della poesia confessionale americana anni 50, a proposito dell'esperienza autobiografica nella sua poesia scriveva: «La scrittura è necessaria alla sopravvivenza del mio spocchioso equilibrio, come il pane per il corpo. Ho bisogno di scrivere, di esplorare le profonde miniere dell'esperienza e dell'immaginazione. Far uscire le parole che, esaminandosi, diranno tutto. In questa tua opera prima, parliamo sempre del fianco dove appoggiare un figlio, la tematica autobiografica è piuttosto marcata. La scrittura diventa un elegante centro di esplorazione, in cui la prima persona è decisiva. Eppure, non manca il costante riferirsi all'altro, un tu. Al lettore sembra di entrare nella tua storia, di guardarti e crescere con te».
Sì, su questo punto ho riflettuto molto e rifletto sempre ancora, perché non, le risposte non si danno una volta sola e poi si chiude, continuano a, per fortuna poi, perché uno le risposte le riempie di tutto quello che poi successivamente legge, conosce, soprattutto anche grazie alle persone che uno ha la fortuna di conoscere. Comunque, nel mio primo libro, certo, io ho citato quasi volontariamente e non ho eliminato quasi volontariamente tutte le poesie con la parola io, perché sentivo come tradimento, cioè quello di non essere, di non rispettare quello che mi suggeriva la mia poesia in quel momento. Comunque la questione vera sicuramente non è quella di eliminare il proprio io, perché è impossibile, cioè la poesia nasce lì, cioè come fai a eliminare te stessa dall'intuizione poetica, la conoscenza del mondo, nasce tutta all'interno del proprio io, della propria soggettività, interiorità personale, privata, unica che uno riconosce nel momento in cui non solo scrive ma si approccia alla realtà, viene tutto filtrato da questo. Non in maniera consapevole, ma secondo me proprio dentro un abisso che noi non conosciamo e che emerge a volte grazie alla poesia, cioè quindi al poetico che non è solo nella poesia ma in tutte le arti, secondo me. Poi parlare di sé, come la vedo? Io la vedo come un donarsi. Poi per proseguire questo discorso che sarebbe ampio e forse anche tedioso, io posso terminarlo qua, così non teniamo nessuno. La bellezza è una droga, il corpo è un bivio dove speri di incontrare l'universo e metterci un dito dentro. La stellata di una notte, vorresti fosse un disco da ascoltare ogni volta che il buio avvelena. Quando suoni, sembri il pennarello di un bambino, un azzurro a scatti, risali da ogni nota come un dio mischiato al vino. Al tavolo dove abbasso la testa e la fame. Quell'azzurro è una bugia o una chiave che gira di colpo la testa e la vita ha la foglia più curva, molto più trasparente della morte.
Definisci la bellezza una droga. Quali sono i suoi effetti collaterali, se ce ne sono, in materia poetica?
Della bellezza se ne dovrebbe parlare per anni, cioè per tutta la vita. Quindi non adesso cerco di restringere in questi pochi minuti qualche cosa. Ciò che è bello non è che sazia, non è che riempie, ma in un certo qual modo fa risorgere l'anima, cioè nel senso niente proprio di meno che l'anima. Quindi credo che nella vita a volte... oggi soprattutto così sembra che la bellezza sia qualcosa di inutile, di qualcosa in più. Per citare un autore, a me un teologo ortodosso, Olivier Clément, quando parla della rosa dice, non mi ricordo la citazione a memoria che non l'ho scritta, e la rosa buca lo spazio e va verso che cosa? Verso quale altrove? È qualcosa di gratuito, di inutile, eppure insomma ci si interroga su questa rosa, ci si interroga, la si guarda, e la poesia credo che sia un esempio del contrario, cioè nel senso che proprio non la bellezza è inutile, la bellezza è l'unica cosa che conta, ma non dire così sembra quasi che non so che uno si debba comprare un diamante domani oppure che ne so qualcosa. No, la bellezza è quella che di cui uno si accorge camminando per la strada o facendo qualsiasi cosa che deve fare. Credo che ci sia per tutti, che sia un qualche cosa di democratico, e parlo anche di chi ha esperienze assurde, dolorose, impossibili. Credo che tirare avanti derivi anche da questo, un segno di qualche cosa che permette, da un pertugio. La bellezza è una specie di pertugio, di crepa in quel nero che si vive purtroppo per i motivi più diversi. Dostoevskij diceva, questa citazione me la sono segnata: la bellezza è il campo di battaglia dove Dio e il diavolo si contendono il cuore dell'uomo. Quindi non è così, non so come dire, bisogna guardarci bene, ecco, capito, alla bellezza, che in un certo, a questo fulgore che non solo estetico ma anche intelligente, perché la bellezza è anche intelligente, e che raccoglie i nostri sguardi. E mi permetto di aggiungere che è una prospettiva non infinita, cioè nel senso, adesso giusto per riassumere, non importa, non sto parlando qui di chi ha fede e chi non ha fede, l'importante è che questo segno rappresenti l'infinito.
Abbiamo ascoltato un estratto del concerto a Colonia di Kate Jarrett. Che cosa ti lega al brano musicale che hai portato?
Beh, intanto che è bellissimo. Ti sembra di andare incontro al meraviglioso senza mai catturarlo, come sempre, e mi fa capire che vogliamo ciò che non conosciamo, che dobbiamo seguire i segni di quello che non conosciamo nel mistero della musica, anche, soprattutto. Ed è una musica La musica vera, chiaramente dico una banalità, però è una musica che non distrae ma attrae. Sono convinta che questo sia un esempio di ciò che non è un lamento desolante, non è un vicolo cieco, perché l'arte non è mai un vicolo cieco, semmai è una nostalgia devastante e non è mai un muro. Non avere paura. Le nebbie dondolano sul capo. Il tremolio dell'acqua veglia sul lamento. Dal tuo letto cadono misteri. Pesa come fiamma flebile la poca voce. Non avere paura. A cielo calmo la notte è un bacio buono. Ora è un buco. Dovrebbero proibirla la realtà a noi deboli di guancia, torbidi di dubbi e diavoli. Rincasare a piccoli spicchi, piano come cantilena negli anni. La notte ci fa cani, non avere paura.
Nella poesia che hai appena letto dici: dovrebbero proibirla la realtà a noi deboli di guancia, torbidi di dubbi e diavoli. Dovrebbero?
Hai colto una domanda fondamentale, centrale di tutta la vita e di tutte le vite. Il dramma dell'esistenza, per certi aspetti, è inguardabile. La poesia ha la forza di guardarlo in faccia e non di mettere una mano davanti, come ad esempio la statua che abbiamo qui a Bologna del compianto al Cristo morto di Niccolò dell'Arca, che su questo aspetto mi viene sempre in mente. Dobbiamo porci la domanda in questo senso sulla poesia, perché la poesia ha la forza di scendere in questi abissi, di arrivare fin dove l'uomo non riesce a guardare lo spaventoso, la realtà spaventosa, torbida, sì, di dubbi, diavoli, tutto quello che vogliamo. E la bellezza di cui abbiamo parlato prima, cosa c'entra? La poesia non è certo schizofrenica, cioè nel senso che divide i due aspetti. In una poesia si parla della gioia e in una poesia si parla del dolore. Almeno mi auguro che non sia così. In che senso? Che gioia e dolore nella vita esistono in parti uguali al 50%, diciamo così, 51 gioia, 49 dolore. E quindi mi auguro che in ogni poesia ci siano questi due aspetti che devono esistere insieme, non può essere evitato uno in nome dell'altro. E dunque, anche se dovessimo avere davanti questo mostruoso, questo torbido, l'unica alternativa possibile è di attraversarlo cercando quella rosa di cui parlavo prima, cioè nel senso cercando sempre e comunque quel punto che ci permette di non cadere nella disperazione. E secondo me la poesia ha questa capacità di cogliere questa luce che è forte come l'abisso. Ad esempio Maritain, questo filosofo, coglieva in Dante la sua innocenza creativa, parlava di Dante come innocenza creativa, come ingenuità bambinesca. Perché? Perché Dante credeva a tutte le cose. Quindi io credo che la via bella che possa avere la poesia è credere a tutte le cose, avere fiducia in tutte le cose, avere questa prospettiva di fiducia ed è, se possiamo leggere qualche cosa ai bambini prima di andare a dormire, credo che l'unico sia l'inferno di Dante, perché poi c'è il paradiso, perché poi le favole sono così, cioè prima l'inferno, poi il paradiso. La poesia dovrebbe essere così, dovrebbe essere un attraversare in nome di una prospettiva, non in nome sicuramente del nulla. È sempre poco il tempo per guardare le stelle. Di ora in ora le sento cedere come truppe stanche intorno ai fuochi. È il tempo del fucile spento. La canna fredda tocca il mento. Tengo il brivido, le mani in alto. Il viso è un bambino scalzo. Gli occhi, come fionde, tirano un sasso. Non si sente il tonfo di niente. Non fucilare il mio guardare. Dov'è l'identità infinita? Il nome che spacca la vetrata della vita. Il lago specchia me ondulata. Imposte rotte sbattono parole vecchie. Il cielo non è un bar per gente sola. Ordino per te la pioggia. E Gesù, fra i rami dell'acqua, come un pusher ci guarda, con la roba che spezza la morte.
È arrivato il momento di salutarci. Volevo ricordare che le due raccolte poetiche di Francesca Serragnoli, Il fianco dove appoggiare un figlio e Il rubino del martedì, sono reperibili sul sito della casa editrice www.raffaellieditore.com, oltre che in tutte le librerie. Se volete seguirci potete consultare il sito www.ilrubino.it o scrivere a info@ilrubino.it. Grazie a Francesca Serragnoli.
Grazie a voi.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutto il supporto tecnico.
E un grazie a voi per averci ascoltate. Alla prossima puntata.
I'm under control of the mighty force. Keep slipping through imaginary doors. Somebody help me get off.